Melting pot is beginning.
Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot. Io sono Riccardo più Ranking e staremo insieme fino alle 21.30. Eccola la famosa musica di sottofondo che è arrivata finalmente. Ho dei piccoli problemi con Twitch, quindi spero di risolverli in fretta in maniera tale che potete godervi poi tutta la scaletta musicale che passerò questa sera. Questa sera una bella puntata ricca, sì, perché abbiamo ben due ospiti questa sera. A breve contatterò telefonicamente George Dimitri dei Tacat, che parleremo con lui del loro nuovo album intitolato Nausea, ma soprattutto del loro nuovo singolo intitolato Unipol City. E più tardi poi incontreremo sempre telefonicamente Dario, che è il papà del progetto Magnitudo, un trio che fa post sludge devastante, e ci parlerà del loro nuovo album intitolato Materialism. Ma procediamo con ordine, prima di tutto dandovi i numeri e i contatti della radio: 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi siamo su tutti i social, ovviamente su quelli più famosi come Facebook, Instagram e l'ex Twitter X, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi è sempre aperta la campagna di Sostieni Radio Città Aperta.it con il pulsante giallo che potete vedere vicino al player oppure all'interno dei podcast, e lì se ci volete sostenere ci sono varie forme, tra cui anche quella tramite l'abbonamento al nostro canale Twitch, che è gratuito se avete Amazon Prime e potete vedere tutto direttamente dal sito. Ma questa sera iniziamo con la clip del film di 1900 scusate, eccolo qui, del 1995, L'Odio. Sto parlando del film di Matthew Kassovitz, vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes proprio in quella quell'anno. E andiamoci a vedere la clip, sembra di stare a Tohiri. Iniziamo così la puntata di Melting Pot.
Come nei sexy shop più eccitanti. Quel coso là, com'è che si chiama, Vince?
Che, quello tipo giarrettiera.
Come?
Giarrettiera, scemo.
Beh, insomma, com'è o come non è, io ti giuro, me la sono trombata. Ma va di brutto, davvero. Certi pezzi che quella faceva sempre... Ancora, ancora. Godeva da matti, stavamo in camera mia e quella che ne voleva sempre di più. Tanto che il tizio della stanza a fianco ha cominciato a battere sul muro per il casino che facevamo. Sì, è così, un gran casino.
Il vento ti sei scopato.
Ma che vento? Scusate. Ma manco sai di che parlo.
Signori, scusate.
Lo so, sì,
è
lo
per
so
la
sì.
televisione.
E adesso te lo dico.
Quella c'ha
l'hai. Scusate, signori, è per la televisione.
Ma
che? Voi per caso avete partecipato agli scontri di stanotte? Cioè, avete spacciato roba, bruciato macchine?
Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti?
Per carità, mai detto una cosa simile.
Ma no, e che le sembra che siamo, signora?
Ma no, niente.
Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a Tohiri.
È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando.
Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop?
Ma la volete smettere?
Sì, ma guarda che la pianta a casa nostra, puttana di una bianca di merda. Vattene a fa' culo tu.
Calmatevi, ce ne andiamo.
E tu che ti filmi?
Guarda che stronzo.
Non sei mica a Tohiri.
Ma guarda che so. Che cazzo gli ha preso oggi a tutti sti stronzi?
Sentivamo la mancanza di sta stronza.
Puttana.
Oh, che è Tohiri?
Tipo uno zoo che ci si va in macchina.
Glielo stoppo al culo, Tohiri.
Thank you. mountain of the mountain. The mountain of the mountain. The mountain of the mountain. All the good souls. The mountain to rest. The mountain. The mountain.
Abbiamo iniziato con i Gorillaz, che il 20 marzo è uscito il non attesissimo album intitolato proprio The Mountain, come il brano che abbiamo appena ascoltato. E al telefono è giunto il momento del nostro primo ospite. Abbiamo George Dimitri della band dei The Cat. Buonasera George, benvenuto a Melting Pot e sulla Città Aperta.it.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Che tra l'altro ti trovi in sala prove, mi stavi dicendo.
Sì, sì, no, sono appena uscito, sono in mezzo, è un misto fra campagna e zona industriale di comune di San Lazzaro a Bologna.
Ah, Bologna, sì, quindi,
sì, sì.
Ecco.
Stiamo provando, abbiamo un concerto venerdì al Covo per presentare il disco e niente, quindi stiamo facendo le ultime prove.
State provando, giustamente.
Sì, come va, va. Ormai. Ora sono anni che non provavamo e quindi ci è voluto un po' per riattivare tutta la ruggine.
partiamo subito dal nome, George. The Cat, The Artist Commonly Knows Ex Techno God. Per questa necessità di rimodulare l'identità senza però cancellare il passato?
Ma perché il motivo per cui volevo cambiare nome era prima di tutto che Techno God nel 90, quando siamo partiti, Techno God voleva essere una specie di nome un po' critico nei confronti della tecnologia, cioè sì. Il fatto, parlando di questa nuova religione, questa nuova setta del dio tecnologico, e quindi in quel momento nel 90 i tempi sono cambiati un bel po',
sì,
però cioè allora il dio della tecnologia era quasi una specie di presa per il culo di questa specie di religione. Adesso ovviamente la religione è diventata assolutamente se non sei agnostico, sei per forza delle cose un adepto del dio tecnologico, però cioè, a questo punto Technogod per noi non aveva più senso. Technogod adesso vuol dire tutti i grandi DJ che fanno techno, i DJ produttori da Plastic Man a Jeff Mills, Carl Cox, li chiamano Techno God, cioè il dio della techno, e in realtà non c'entra più niente con noi. Quindi è per quello che volevamo un attimo mantenere il nome, nel senso che il passato è ancora, fa parte di noi, perché noi siamo sempre quelli, facciamo sempre una musica che non è che siamo messi a fare del reggae. Quindi siamo sempre i Techno God, perché siamo sempre quelli che hanno fatto quella musica lì, cioè abbiamo un approccio che non è cambiato molto, è ovvio che le sonorità sono cambiate, siamo cresciuti in un modo o nell'altro, però quindi da una parte volevamo mantenere un po' il contatto con il passato, perché comunque non è che siamo sempre lì, ma vogliamo anche guardare verso il futuro e cercare di fuorviare un po' meno la gente. Ecco.
Parlando del passato, avete iniziato, come dicevi anche tu in apertura di intervista, nel 1990 con la Nation Records e il supporto di giganti come John Peel e Andy Waterhall, gente così. Che ricordo hai di quel fermento londinese? Come ha influenzato il vostro modo di fare musica?
Allora, noi siamo usciti con un'etichetta inglese e ti dico subito... Era un periodo molto speciale per noi, anche perché lì avevi John Strummer che viveva proprio di fronte, c'era gente come John Wobble dei Public Image Limited, eccetera, cioè, gli uffici di management di Suzy and the Banshees erano al piano superiore, per intenderci. Cioè, è ovvio che vai lì, respiri quell'aria lì e dici, cazzo, se vogliamo veramente andare avanti sarebbe il caso di trasferirci in Inghilterra, perché infatti invece no, perché volevamo, siamo una band italiana, vogliamo fare le cose a modo nostro, e ovviamente abbiamo fatto le cose a modo nostro, nel bene e nel male, però cioè, forse in Inghilterra avremmo avuto un po' di successo in più, però la storia insegna che le band in Inghilterra durano dai 6 mesi a 1 anno, a meno che tu sia Oasis o qualcosa certo. del genere, però poi sparisci. E quindi cioè, noi esistiamo ancora dopo 36 anni, nel bene e nel male, questo è. Però cioè, noi facevamo parte di quella scena in Inghilterra che era post Acid House, quindi era quella roba tipo Jesus Jones, EMF, cioè tutte quelle band che usavano l'elettronica e l'abbinavano alle chitarre. Quindi questo è un po' il mondo in cui, tra l'altro, il primo concerto che abbiamo fatto in assoluto è stato al Techno Club di Francoforte, che era una discoteca enorme sotto l'aeroporto di Francoforte, ed eravamo di spalla ai Clock DVA, che è un gruppo storico della scena elettronica inglese. E niente, questo è quanto, questo è il passato.
Invece nel 93 avete lavorato con Rolly Mosiman, Young Goats. Cosa vi ha lasciato quell'esperienza in termini di approccio alla produzione industriale?
Rolly Mosiman era un personaggio, che fra l'altro ha lavorato anche con Depeche Mode, ha lavorato con Matt Johnson dei The. È una persona, fra l'altro svizzero, che però adesso ormai vive a New York da molti anni. Tra l'altro è stata una bella esperienza, anche perché impari molto da uno che prima di tutto è un batterista, impari molto come si lavora, come si programmano una serie di cose, come si lavora in studio. E era affascinante per quello. Fra l'altro con lui c'era un altro personaggio che si chiamava Howie Weinberg, che è il masterizzatore di tutti i dischi rock degli anni 90, da Nevermind dei Nirvana, che ne so, tutto il grunge rock di quel periodo lo masterizzava lui. Quindi è stata una bella esperienza. Eravamo a Firenze, fra l'altro, a mixare negli studi che erano dei Panko, che è un altro gruppo storico della scena elettronica italiana.
Invece, torniamo al presente. Il nuovo brano descrive una città che cresce senza misura. Sto parlando del nuovo singolo, si chiama Unipol City. Perché avete scelto il Fiera District come simbolo di questo capitalismo asfittico?
Ma il Fiera District non solo il Fiera District, è un senso di alienazione che si ha percorrendo, cioè vuol dire, io desidero una città che sia a misura d'uomo, di conseguenza che tu sia in una zona industriale o in una zona come la fiera, cioè sono zone che però comunque devono dare qualcosa alla gente che ci vive attorno, eccetera. La Fiera District è una zona che è battezzata alla crescita economica senza veramente creare una dimensione di umanità, cioè perché comunque non i grattacieli, le grandi strutture che sono un bel simbolo di crescita economica per un'azienda è molto positivo per gli azionisti, ma per chi ci abita non
meno.
Sì, cioè chi ci abita o chi non ci abita, perché poi alla fine non ci va a vivere nessuno. Dopo le 8 di sera tutte quelle zone lì sono abbandonate, ma non solo a Bologna, le zone fieristiche, cioè ci trovi solo prostitute. Allora dici, ma è proprio così bello, cioè vuol dire è così positiva questa zona, cioè vuol dire non dico solo che tutta quella zona lì, almeno Bologna, è stata sviluppata con un'ottica che io trovo miope, tutto qua, e quindi anche il font che abbiamo usato di Unipol City è il font della Lego, perché alla fine giocano a fare i costruttori con i Lego, a tipo Monopoli, capito? Sono quelle cose che giocano con degli ambienti, con degli spazi, senza tener conto dell'umanità, diciamo, in generale.
Diciamo che questo è anche un po' il modus operandi nelle grandi città italiane.
Sì, esatto, dove... infatti Milano vuole essere una piccola Qatar, e io dico, ma Milano ha bisogno di essere una piccola Qatar? Cioè, voglio dire, capisco che fare dei grandi grattacieli è molto figo, perché cioè, gli architetti sono, però c'è cioè, alla fine l'architetto ha fallito, perché hai costruito una roba che alla fine crea solo alienazione tutto attorno, cioè, quindi secondo me è solo la mia banalissima opinione, non è che la verità assoluta, però
certo. Invece citate anche La Morte Nera e i Monty Python. Come riescono questi riferimenti pop a diventare metafora di un progresso vuoto, per l'appunto?
Ma allora, perché a parte il fatto che Monty Python li adoro per l'ironia e il sarcasmo, ma all'inizio del significato della vita c'è questa specie, io lo chiamo cortometraggio, dove ci sono sono tutti edifici di Wall Street, quindi proprio la capitale del capitalismo, e ci sono questi ragionieri vecchia scuola che sono dentro uno di questi edifici, che con le loro macchine battono, hai presente tipo Paperoni che aveva quelle macchinine per i soldi,
sì,
no?
Sì, sì,
e allora loro vivono, e se tipo ricorda queste cose qua, e a un certo punto il loro palazzo diventa una specie di nave corsara che si muove in mezzo a Wall Street e attaccano tutti gli altri, ed è bellissimo, perché è una metafora proprio di quello che è il vecchio capitalismo contro il nuovo capitalismo. Tra l'altro The Meaning of Life è un film anche abbastanza vecchio, non è nuovissimo.
Sì, sì.
La Morte Nera anche lì, perché praticamente questo pianeta, a parte il fatto che l'edificio principale della Fiera District è nero e quindi praticamente c'è questa cosa, questo pianeta che è segreto, che praticamente sta per invadere il mondo, hai capito? Allora niente, era solo così, goliardia,
okay. E allora andiamocelo a sentire il nuovo singolo dei Tecchetti, questo è Unipol City.
benzinaie e banche solo in sé.
Fall City, questa è la musica dei The Cat. Molto bello questo brano, Giorgio, complimenti.
Grazie.
Sono 30 anni che abbiamo smesso di cercare di fare il rockstar. Questa consapevolezza quanto vi rende più liberi al comporre oggi?
Ma allora parliamoci chiaro, noi facciamo musica perché amiamo fare musica, perché ormai è ovvio che io ho 64 anni, quindi faccio musica da quando ne ho 17, quindi nel passato di tempo. Io è ovvio che quando ero più giovane speravo di poter campare suonando. Dopo un po' ovviamente la doccia fredda ti fa passare la voglia. Adesso noi suoniamo perché vogliamo divertirci e vogliamo fare musica, e se magari abbiamo 10 persone che ci ascoltano va già bene così, capito? Cioè, perché non, al giorno d'oggi è impossibile pretendere di più, però cioè, è un'espressione, è un'espressione artistica. Penso che chi sente l'esigenza deve sentirsi libero di farla.
Certo.
Questo è quanto.
Invece, a proposito di nuovamente tornando alle collaborazioni, avete fatto delle collaborazioni con nomi incredibili, da Casino Royale fino ai Napalm Death. Qual è la collaborazione che vi ha sorpreso di più e che sentite più vicina al vostro spirito attuale?
Sto cercando di fare un mento locale. Guarda, noi abbiamo abbiamo suonato con un percussionista indiano che si chiama Inder Mataru, che è stato, suonava nei Fundamental, che era un gruppo rap indo-pakistano,
sì.
È un gruppo che andava in Inghilterra del periodo di sempre degli anni 90. È un grandissimo musicista. Lui suonava le tabla soprattutto, ma anche altri strumenti percussivi. Lui ha suonato, cioè noi con lui abbiamo fatto un sacco di concerti, e lui era uno che suonava anche, che ne so, con le band della All New Sound, quindi Adrian Sherwood, non so se conosci tutta quella scena.
Sì.
Ecco, diciamo che quella è stata, da un punto di vista umano, fra le più belle collaborazioni, anche perché è stata una fra le più durature. Un'altra collaborazione che ci è sempre piaciuta per le persone che ci sono i Young Gods, che sono una band svizzera, che poi è stata la Rolly Moseman era il produttore dei Young Gods, una band che è stata anche loro di grande, cioè è stata anche un'influenza per noi artistica, anche loro persone più che altro è a livello umano molto molto ricche, cioè ti davano qualcosa che comunque ti insegna molto.
Invece, tornando a parlare del nuovo disco che si intitola Nausea, che cosa vi ha portato a usare questo titolo e come è il rapporto con la label Overdub Recordings?
Allora, Nausea è stata più o meno una scelta perché si può usare sia in italiano che in inglese, perché è la stessa parola. Nausea era un po' un senso di, anche perché questo disco l'abbiamo iniziato a registrare prima del Covid, quindi abbiamo anche trascorso tutto il lockdown, ognuno di noi a casa sua, poi si cercava anche di, quando c'era il lockdown, di fare queste autocertificazioni fasulle per riuscire ad andare a casa di uno piuttosto che l'altro per lavorare e comporre insieme. Quindi Nausea era anche un po' uno stato mentale che un po' ci ha un po' rotto i coglioni e quindi dai, dopo 4-5 anni che stai lavorando sul disco hai anche una certa nausea.
Certo.
E il nostro rapporto, guarda, con Overdub è fantastico perché tu considera che dal 2000 sono 26 anni che noi facciamo autoproduzioni e finalmente c'è un'etichetta che ci caga.
Sì, sì, infatti, quindi loro sono bravi.
E quindi sono molto grato nei loro confronti, perché Marcello della Overdub non ha guardato faccia a nessuno e ha deciso di produrre questo, di lavorare con noi, e io sono veramente contento. Spero che non sia una delusione per loro e che non ci perdano troppi soldi, e poi per il resto noi faremo del nostro meglio
Per concludere l'intervista, George, se potessi campionare un suono della Bologna di oggi per descrivere il 2026, quale sceglieresti?
Oddio. Guarda, un suono per descrivere, ma io andrei, se devo descrivere al giorno d'oggi, perché mi ha colpito molto che adesso va molto la techno, no? La techno, cioè, va molto di moda.
Sì.
Però tu vai in un localino dove c'è l'aperitivo, ci sono gli affettati, eccetera, e c'è sto DJ che sta martellando con della roba e la gente non fa una piega. C'è la techno come musica di sottofondo. Quindi, se devo parlare di un suono, posso dire, ecco, la techno. Al giorno d'oggi Bologna la descriverei così: techno e affettati misti. E spritz. Perché è talmente grottesco per me che non, perché, vuol dire, la techno la vai a ballare,
direi.
No, invece la gente sta lì con sto bo
e assaggia i vini,
suoni distorti, e loro a sorseggiare il loro spritz senza fare una piega, e io sono esterrefatto. Sarà che sono vecchio e non capisco più un cazzo, però per me sarà così. Il mondo varia, cambia, e bisogna adeguarsi.
Certo,
che ti dica.
Io ti ringrazio, Giorgio. Tra l'altro, visto che siamo su una web radio, quindi se vuoi parlarci anche della serata che ci sarà live dove presenterete il disco.
Guarda, concerto, faremo 40 minuti, speriamo, abbiamo un po' di pezzi vecchi, più 4 pezzi del disco nuovo, dai, cerchiamo di, sarà una roba anche molto live, abbiamo un batterista, siamo 2 chitarre, basso, voce, ovviamente anche delle basi con dell'elettronica, quindi è molto mista come sempre, Technogod, Tacat, siamo sempre ibridi, rimarremo sempre ibridi, quindi questa è un po' la nostra filosofia.
Grazie ancora, Giorgio. Se rimani al telefono,
mille.
Ti saluto.
Un abbraccio, buon ascolto a tutti. Ciao.
E lasciamo Giorgio e torniamo in diretta. Continuiamo con i Big Special Play Native Native. Big Special, anche loro qui a Melting Pot. E non ci fermiamo ormai con gli ospiti, abbiamo uno dietro all'altro. È arrivato al telefono Dario dei Magnitudo. Ciao Dario, benvenuto a Melting Pot.
Ciao Riccardo, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
grazie a te per l'averlo accettato e soprattutto per farci ascoltare la tua musica. Allora, iniziamo a parlare del progetto Magnitudo, che questa sera ci presenteranno il loro nuovo album intitolato Materialism. Andremo a sprofondare nel cemento di Zingonia con il post sludge devastante, appunto, dei Magnitudo. Allora, il vostro terzo album è un concept su Zingonia. Cosa vi ha spinto a scavare tra le macerie di questa utopia urbanistica anni 60?
La domanda. L'idea è nata circa 2 anni fa, più o meno 3 anni fa, quando ero in studio, peraltro con la precedente line-up, con Danilo Battocchio, che è il fonico che ci segue in studio da ormai 10 anni, fatta eccezione per una registrazione, e che appunto mi buttò lì l'idea di fare un'idea di qualcosa che parlasse di Bergamo. Io, scherzando, me ne sono venuto fuori dicendo: ah, vabbè, potremmo parlare di Zingonia, che per chi magari ha visto Striscia la Notizia negli ultimi anni con Brumotti, sa che comunque è un posto abbastanza malfamato, ma in realtà è un posto che ha una storia, a mio avviso, molto interessante. E i temi che comunque fanno, che riguardano questa, neanche una città, perché comunque è un agglomerato urbano diviso tra più comuni della bassa provincia di Bergamo, quindi non si può neanche definire città, la storia comunque è molto interessante, i temi che hanno interessato questa zona minuscola d'Italia comunque rientrano molto, cioè secondo me sono molto affini alle sonorità che porto avanti col progetto Magnitudo da ormai 10 anni, e da qui appunto è venuto tutto il resto. Abbiamo iniziato a venirmene fuori con qualche riff, con qualche idea, ho provato a mettere giù una lista di quelli che secondo me erano i punti fondamentali nella cronologia, nella cronostoria di questo luogo, e piano piano è venuto fuori quest'album, e mi piaceva il disagio che emanava comunque la storia di questa zona, di questa località, perché appunto si sposava bene con le sonorità che portiamo avanti, ecco.
E tra l'altro Zingonia doveva essere la città dei sogni ed è diventata un simbolo di degrado. La vostra musica è più documentazione di questo fallimento o un esorcismo sonoro?
Direi entrambe le cose, perché comunque l'idea è anche quella di, nello scrivere quest'album, l'idea è stata anche quella di voler raccontare un po' la storia. Ovviamente quando uno racconta una storia poi non è mai imparziale, che piaccia o no, quindi da un lato c'è la volontà di raccontare la storia di un posto, di un luogo, di trarne delle conclusioni, di fornire degli spunti di riflessione, dall'altro, l'altra faccia della medaglia è anche la possibilità di sperimentare con le sonorità e tirare fuori qualcosa che comunque rispecchi anche a livello sonoro questa storia, ecco, quindi direi entrambi i punti.
Invece nel singolo The Vision parlate di architetti della fine. Chi sono oggi secondo voi questi architetti che plasmano il nostro futuro distopico?
Allora, bella domanda. Gli architetti della fine sono quelli che comunque portano avanti un'idea di sviluppo urbano, ma e quindi di sviluppo sociale, perché poi alla fine quando si parla di materialismo nell'album si intende questo, che comunque non è funzionale al vivere delle persone, quindi noi che siamo cresciuti a Bergamo e nella provincia di Bergamo, abbiamo visto innumerevoli esempi, abbiamo vissuto sulla nostra pelle innumerevoli esempi dello sviluppo incontrollato, dello sfruttamento del suolo, quindi tutte quelle realtà, quelle situazioni in cui si pensa più all'investimento economico e non al benessere banalmente delle persone. Quindi gli architetti della fine sono questi, come appunto fu Zingone negli anni 60, che magari lo fece con le migliori intenzioni, ma come tante altre persone in quegli anni non si curò di tutto un aspetto che riguarda appunto la circolarità delle scelte in fatto di urbanistica e in fatto di sviluppo industriale, urbano e quant'altro.
Invece, parlando del vostro sound, viene descritto come una massa sonora opprimente. Come riuscite a bilanciare la melodia metal tradizionale con la pesantezza claustrofobica dello sludge?
Non lo so, nel senso che io suono
alchimia.
io suono quello che mi viene, cioè quando io scrivo un riff, quando mi viene in mente una melodia, per quanto appunto opprimente, perché vedo che è un aggettivo che ricorre spesso nelle recensioni, e quindi mission completed in questo senso. non lo so, cioè, cerco di pescare, di tradurre quelli che sono i miei riferimenti musicali, che appunto spaziano dallo sludge, quello classico anni 90, che possono essere gli Eighth God, Crowbar e tutti quei gruppi che diciamo sono ormai dei gruppi cardine di quella scena lì.
Certo.
Insieme a un framework molto più legato al metal tradizionale, che comunque fa parte della mia formazione musicale. Penso che comunque questo, legato poi comunque al mio interesse per anche altri generi musicali, allora non... scusatemi, ok, mi permetta di comunque di avere un maggior ventaglio di opzioni quando scrivo musica, quindi di avere più melodia.
Invece
nei pezzi.
Certo, invece per la pubblicazione avete scelto di pubblicare per l'etichetta Duskstone. Come si sposa la vostra visione materica con l'estetica dell'etichetta?
Ci siamo trovati con Duston perché appunto l'osservavamo da tempo e c'era molto metal classico. Infatti da un lato non ci aspettavamo una risposta da parte dell'etichetta, ma poi quando abbiamo incontrato Dennis e gli abbiamo proposto il nostro lavoro, comunque lui ha voluto fare una scommessa, perché comunque attualmente nell'intenzione dell'etichetta, come mi riferiva, quella di provare ad ampliare un attimo l'offerta musicale. Quindi diciamo la nostra necessità di trovarci a lavorare con un'etichetta metal e la loro inclinazione a voler provare ad investire su delle band che non fossero legate a quel mondo del metal classico, diciamo, quindi con tutte le chiaramente le ramificazioni del caso, probabilmente ha creato appunto la situazione per poter lavorare insieme, ecco. E infatti ci stiamo trovando molto bene, perché comunque è un'etichetta seria, è un'etichetta che fa un grosso investimento promozionale e comunque sia a gusto nello scegliere le band. Ad esempio, io ultimamente questi giorni stavo ascoltando i Denominate, che sono un altro gruppo che ha rilasciato l'etichetta, molto bravo, quindi hanno anche abbastanza interesse nel fornire un'offerta quanto più varia possibile, ecco.
Certo. Invece, tornando a Materialism, che è uscito poi da poco, il 20 marzo, com'è stato il processo di registrazione? Avete cercato di ricreare in studio quel muro di suono che proponete poi dal vivo?
Assolutamente sì. Sì, quando mi sono trovato in studio con Danilo Battocchio, la prima domanda che mi ha fatto è stata: come deve suonare quest'album? E io: gigante, perfetto. Allora abbiamo registrato circa una quarantina di layer di chitarra con amplificatori diversi, comunque amplificatore gain, giocando molto comunque sul abbiamo registrato in quad tracking con una tecnica che praticamente permette di avere uno spettro sonoro molto ampio e molto potente, quindi così per anche per il basso e la batteria che ha comunque quel drumming che contraddistingue l'album, ecco.
Ma tra l'altro la copertina la stiamo vedendo sulla nostra diretta Twitch, che cos'è?
La copertina,
c'è questa
allora,
foto
tutto,
di questa sorta di vela,
di questo missile,
esatto.
La copertina praticamente è tutto l'artwork del CD è composto da immagini, fatta eccezione per una, che sono state acquistate regolarmente dal Museo delle Storie di Bergamo e sono tutte immagini appunto d'epoca di Zingonia. Ah. Quella che c'è sulla copertina è la famosa fontana d'obelisco che se uno va su Google Maps e cerca Corso Europa a Zingonia la vede ancora lì ed è un monumento un po' futurista che Zingone e gli architetti vari decisero di piazzare all'inizio del viale principale dell'arteria principale di quella che sarebbe dovuta essere l'arteria principale di Zingonia. C'è questo monumento ed è a mio avviso, ma penso per tutta la gente che comunque conosce quel posto, l'emblema di quel posto lì, perché uno pensa a Zingonia, pensa a sto coso,
all'obelisco.
Dovrebbe essere peraltro l'obelisco, dovrebbe essere una fontana, ha funzionato da che io ricordo fino a un po' di anni fa, poi adesso non funziona più, l'ha ripulita, ma già c'è lì ferma come appunto un simbolo del degrado del posto.
E io adesso direi che è arrivata l'ora di andarci a sentire questi Magnitudo con Hummingbird. fino all'ultima nota abbiamo sentito Hummingbird. Questa è la musica di Magnitudo, e proprio non a caso vi chiamate Magnitudo. Complimenti Dario, veramente potente questo pezzo.
Grazie, gentilissimo.
E invece il titolo, tornando al Materialism, suggerisce il dominio della materia sullo spirito. È una critica al consumismo o una presa d'atto del fatto che siamo diventati ingranaggi di un ambiente industriale oramai?
Allora, il titolo Materialism chiaramente rimanda a un certo tipo di filosofia, un certo tipo di politica, ma l'intento non era quello. L'intento appunto è di identificare tutto il processo di nascita e sviluppo di Zingonia, ma anche in realtà di tutte le realtà simili a Zingonia, perché comunque in Italia e nel mondo ce ne sono tante di città dormitorio come potevano essere Zingonia, identificare appunto la materia come unico mezzo, unità di misura dell'umanità, quindi in questo senso proprio è il materialismo in senso più stretto, l'idea è appunto che la materia sia l'unica unità di misura per costruire il mondo, quindi in un contesto capitalistico questa visione trasforma la città in una macchina e l'essere umano in una funzione. Quindi l'idea è proprio appunto di portare l'ascoltatore a porsi delle riflessioni in questi termini.
Invece, rispetto al vostro album Man Against Fire, uscito nel 2018, in cosa senti che la band sia maturata di più?
Allora, sicuramente vabbè, la band, questo progetto musicale ha subito sì, cambi di line up. Però chiaramente, che piaccia o no, sono sempre stato io quello che scriveva le musiche o i testi, e cos'è che è cambiato? C'è stata probabilmente, passando il tempo, è maturato l'approccio alla scrittura e alla traduzione dei riferimenti che avevo in testa 10 anni fa e che comunque col tempo sono cambiati, ecco. 10 anni fa avevo sì un'idea di qualcosa che suonasse gigante, ma che andava qua e là tra il post metal e il post rock e tutta quella branca di musica un po' più pulita. Negli anni mi sono dovuto rendere conto che il miglior modo per trasporre le idee che avevo in testa erano quelle di puntare tutto su una maggiore compattezza, una maggiore oppressione sonora, ecco, se giusto per tornare all'aggettivo usato prima. Quindi in questo senso c'è stata proprio un'evoluzione nell'approccio al suono e nel portare queste idee sempre più avanti, ecco.
La vostra musica è molto fisica. Quanto conta per voi l'impatto visivo e sensoriale durante un concerto?
Ma visivo conta relativamente, perché sicuramente portare il concerto a un altro livello sensoriale è una roba che ci è sempre piaciuta, infatti abbiamo iniziato a farlo a partire dalla release party che abbiamo fatto a Bergamo il 20 marzo. Però alla fine penso che la cosa più importante sia spaccare quando suoni live, fondamentalmente, perché puoi portare tutte le figoserie che vuoi, vestirti con figo, eccetera, eccetera. Ma se non c'è la sostanza, esatto. Poi comunque io ma anche Marco e Tone, che sono rispettivamente il bassista e il batterista attuale di Magnitudo, veniamo da una tradizione metal, post metal, in cui i concerti a volte si compongono anche di visual, di sample che vengono appunto aggiunti in sede live, e quindi poter portare degli elementi di questo genere live ci è sempre interessato. È un'idea che abbiamo avuto fin dall'inizio, quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, e infatti appunto i nostri live attualmente sono multisensoriali, quindi abbiamo delle visual che vengono proiettate, abbiamo dei campioni che sono in più rispetto a quelli che già si sentono sul disco, perché appunto l'idea è quella di fornire, di dare allo spettatore, al di là del muro di suono, anche certo, un'immersione, full immersion in quello che è il concetto dell'album.
Sì, poi essendo anche un concept album, si presta proprio a raccontarlo anche attraverso delle,
esatto,
immagini. E invece voi appunto siete bergamaschi, e come vi vede il rapporto con il vostro territorio? C'è ancora traccia di quell'utopia urbanistica o è rimasto solo il cemento?
Allora, vivendo a Bergamo si assiste continuamente, ma penso che non sia una peculiarità di Bergamo, si assiste continuamente al devasto del territorio, e quindi a questa colata di cemento che viene continuamente portata avanti in qualsiasi punto della provincia, per cui
spacciato per benessere,
spacciato assolutamente per benessere. Cioè, penso che la provincia di Bergamo sia una delle province a più alta concentrazione di centri commerciali. Io mi ricordo, non mi ricordo chi una volta mi aveva detto, riferendosi al piccolo paese dove sono cresciuto, che dice ci sono solo banche e chiese, quindi insomma è emblematico di quello che è appunto la nostra storia in questi termini.
Invece, per concludere l'intervista, Dario, verrà, sì, portato live Materialism? Avremo modo di vedervi live da qualche parte?
Assolutamente sì, abbiamo già una prima manciata di date primaverili alle quali speriamo che seguano anche delle date autunnali o estive, adesso vediamo, però sì, le annunceremo a breve. La prossima data sarà a Padova, poi suoneremo a maggio a Varese, a Mantova e a Cremona, e poi appunto dovrebbero arrivare anche altre situazioni, per cui assolutamente sì.
Perfetto, allora guarda, prima di salutare i nostri ascoltatori, poi io ti saluto personalmente al telefono, ti faccio presentare l'altro singolo che ho scelto da Materialism, che è The Vision, se ce la puoi presentare tu, Dario.
The Vision è il pezzo che inizia il racconto di Materialism e presenta l'architetto della fine, gli architetti della fine, tutti quegli architetti della fine che sono appunto quelli che fanno le cose di cui abbiamo parlato fino ad ora. Quindi in questo caso Renato Zingone, è la storia di Renato Zingone, l'inizio di Zingone, quindi The Vision.
Eccola che arriva, grazie Dario, ciao!
Grazie a voi,
saluta,
grazie a tutti.
Saluta, ciao, anche Antonio e Marco, naturalmente.
Assolutamente strafatto.
The Vision, sempre Magnitudo. Questi erano i Magnitudo con The Vision. E ora ritorniamo in trasmissione, perché fino alle 21.30 comunque sia staremo insieme, quindi c'è ancora un bel po' di musica da ascoltare qui a Melting Pot con Riccardo più Ranking. 340 197 4468, sempre per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp e Telegram. E poi dopo di me alle 21.30 ci sarà la replica di Miro Barsa e la sua Cazze Jammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. Dopo Miro ci sarà The Power Night, una playlist curata dal sottoscritto, in cui ci saranno le sonorità che abbiamo ascoltato prima con i Magnitudo per tutta la notte. Poi domani mattina diventerà The Power Morning fino alle 10, dove verrà aperta la diretta delle trasmissioni radiocittaaperta.it con Domenico Mitsu Carrara e la sua Chameleon, che vi aspetta dalle 10 a mezzogiorno. E ora però continuiamo con la musica, in attesa dopo tanti mesi di attesa è uscito il Disincanto, il nuovo singolo di Madame, che apre il percorso verso il suo terzo album, è atteso per il 17 aprile. E allora andiamoci a sentire Madame con Disincanto. Tra l'altro, come vi dicevo anche in apertura di trasmissione, potete seguire via Twitch anche il video della canzone e di tutti i brani che verranno passati qui in scaletta.
Le istruzioni, tutto ciò che so, spero che mi abbandoni. E sono mie le bugie che mi hanno detto, sono mie il male e il bene, sono solo fantasie. Non voglio più nemmeno un motivo per vivere, un di un amore, un limite. Voglio anche soffrire, ma non per quello che ho in testa, ma perché vivo. E la realtà è un mobile con mille spigoli. Ci sbatto i lividi, ma mi fa ridere. Il torso, l'assieme a tutta la mela, con i semi vita, eccomi. Voglio essere leggera senza stare in superficie come il livello del mare. Spero solo che il mio essere pesante non si confonda con la mia profondità. Non parlo mai senza dire cose stupide, mi piace, sai, anche prendermi per il culo, vantarmi nel mio modo di scopare, davanti a te sentirmi ancora alle mie prime armi. Non voglio programmare, pensare a cosa fare, dare un significato al male, non attraversarlo, subire le emozioni, sapere i tuoi segreti. Voglio rendere bello tutto ciò che metto dentro i miei occhi, ma non mi fa più paura, non cerco più neanche.
questo è il nuovo singolo di Madame. Continuiamo con le novità discografiche e ce ne andiamo a sentire anche Tina Wen con Amidinim e Laf Solani. Loro sono i pionieri del Desert Blues di Tina Wen e sono tornati con questo nuovo singolo. È uscito il 13 di marzo tramite l'etichetta Ben Wedge. La nuova canzone è stata scritta dal membro della band Tuami Ag Alassane, con testi struggenti di ottimismo nonostante la sconfortante situazione politica in Mali, da dove vengono. Amico mio, ti prego, vai dolcemente, abbiamo ancora un paese, anche se assetato e nel dolore, ma diventerà di nuovo verde e farà crescere nuovi rami. Ci sarà di nuovo l'ombra e sotto di essa ci prenderemo il nostro riposo. Una vecchia e un ragazzo sono venuti qui per implorarvi di riunirvi e unirvi, tutti voi, senza eccezioni. E allora andiamocelo a sentire, ed è accompagnato il brano anche da un bellissimo video che potete vedere sulla nostra diretta Twitch, ovviamente.
Amidinin Ehef Salan Akalele Afud Azam
Amidinin Ehef Salan Akalele Afud
قالتهم اقتل القتال قبلت لك لتداوم قاد
della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
Muori di lei, ci si tuffa in lei.
In piazzale Favretti, le 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi e alle tue preoccupazioni, che non sono poche. Aspetti il 2 per Venezia. Una giovane ragazza sviene sulla striscia pedonali. Corri a vedere che succede, a fare qualche cosa. Nell'indifferenza generale, nel gazzettino domattina leggerai dell'ennesima overdose. Non aveva che 20 anni, si chiamava Maria. Com'è possibile dimenticare Maria? Com'è possibile dimenticare Maria? Maledetti nigeriani in via Piave, sono loro che la spacciano la gialla. Lo so per esperienza personale, poi ci pensi su o nei compagni. Ragionare piace. Se li porta in discoteca, al capitale, ad ascoltare Sfera e Basta. O chi per lui? Il capitale in guerra contro di noi e contro tutti i nigeriani. Com'è possibile dimenticare Maria? Com'è possibile dimenticare Maria? Nell'indifferenza generale, nel gazzettino domattina leggerai dell'ennesima overdose. Non aveva che 20 anni. Si chiamava Maria.
Povera Madonnina, senza Gesù. Povera Madonnina, senza Gesù. Com'è possibile dimenticare Maria? Com'è possibile, Madonnina, dimenticare Maria?
Pierpaolo Capovilla, I Cattivi Maestri, con Dimenticare Maria, il nuovo brano che è, appunto, dopo 4 anni dall'uscita dell'omonimo album di debutto, il quartetto ha pubblicato questo Dimenticare Maria, che nelle parole di Capovilla è una canzone cristiana e comunista insieme. Parla di indifferenza, di responsabilità condivisa della musica diventata talvolta colonna sonora dell'anestesia emotiva e contemporanea. E siamo ai saluti anche per questo mercoledì. Anche per questo mercoledì ci dobbiamo salutare, e un saluto soprattutto a chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, perché dopo Angelo Pianizzolla con la sua ottima Panopticon in onda dalle 18 alle 20 del sabato, dalle 20 alle 21:30, ecco che arriva la replica del sottoscritto. Quindi un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando la replica, un saluto a tutti voi che siete stati all'ascolto del sottoscritto per questa bella puntata. Devo dire, è stata veramente una bella puntata con questi due ospiti, questo discorso sul materialismo che sta avvolgendo il mondo, quindi mi è piaciuta molto. Vi lascio con l'ultimo brano di Adrian Delsus, che offre questa miscela tagliente di acid, electrotecno e IDM, con il suo EP rilasciato il 13 marzo 2026 per la grandissima etichetta di Rotterdam, Zodiac Commune Records. A mercoledì prossimo, ciao.